Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Livia è una quarantenne italiana che vive da tempo a New York. Il suo compagno, Arno, ha una figlia, Emma, che all'inizio della loro relazione ha 5 anni. Una bambina, dunque. Una bambina che però, agli occhi di Livia, risulta spesso insopportabile e capricciosa, dispettosa. Arno la accontenta in tutto, non le pone dei limiti perché dice: l'ho lasciata con sua madre quando aveva solo un anno, sto con lei poco e non voglio essere il padre che le nega le cose. Fra Livia, che non aveva mai desiderato figli, ed Emma si scatena quasi una guerra sotterranea e silenziosa, nonostante Emma sia solo una bambina. E Livia è costretta a fare i conti con le sue emozioni profonde. Tutto questo accade nel romanzo La figlia di lui, di Chiara Marchelli, pubblicato da Feltrinelli. Un romanzo che riflette le complesse geometrie familiari dell'oggi e che esplora l'inconfessabile. Si possono detestare i figli dei propri compagni o delle proprie compagne anche se sono solo bambini? Chiara Marchelli, questa è un po' la domanda che sottintende tutto il tuo romanzo, perché diciamo hai avuto anche il coraggio sia di mettere il dito, insomma, su un tema così spinoso e potenzialmente scivoloso, ma hai deciso di farlo dal punto di vista di una donna che non ha mai desiderato, diciamo, figli e che ha dei sentimenti piuttosto aspri nei confronti di una bambina. Perché hai scelto questo punto di vista?
Non mi sono mai posto il problema di adottare un altro punto di vista rispetto a questo, perché la voce di Livia è nata in un modo piuttosto naturale e istintivo, anche perché l'idea, insomma, mi è nata in un momento in cui mi trovavo in una situazione simile. Poi lo spunto personale è diventato altro ed è diventato poi il romanzo che possiamo leggere. Non ci ho pensato neanche dopo, inizio a pensarci ora quando comincio a parlare di questo romanzo, e immagino che sarebbe interessante anche sentire il punto di vista della bambina, leggere questo romanzo dal punto di vista di Arno, ma non mi interessava. Quello che mi interessava fare era offrire una possibilità a tutti di interagire, esprimersi, dare la propria posizione, ma il punto di vista di partenza e di riferimento doveva comunque per me essere sempre lo stesso.
C'è da dire che fin dal primo incontro, diciamo, fra Livia e la piccola Emma, in quel momento aveva solo 5 anni, si capisce subito che Emma, anche se piccola, diventa un po' territoriale, insomma, nei confronti del padre. Si vede questa scena, sono al ristorante, lei inizia a tirar calci sotto il tavolo e Livia in qualche modo subisce questa sensazione, ma già dall'inizio mostra una certa irritazione. Nello stesso tempo però si rende conto che è solo una bambina. Però come vive questi sentimenti conflittuali?
Livia di figli, come dicevi, non ne ha mai voluti e non si è mai nemmeno immaginata in una situazione in cui i bambini fossero presenti. Quando conosce Arno apprende immediatamente che c'è una bambina, ma non mette a fuoco le possibili conseguenze dell'esistenza di questa bimba, perché non ne ha l'esperienza, non sa che cosa vuol dire. E nel momento in cui invece la incontra e viene confrontata con le prime manifestazioni del carattere di Emma, reagisce non da adulta, reagisce come se di fronte avesse una coetanea, quindi non mette mai veramente a fuoco che di fronte ha una bambina, e questo è uno dei suoi difetti, è uno dei punti deboli di questo personaggio. E anche quando ci prova, confrontandosi con Arno, parlando con la sua amica, riflettendo da sola, prova a cambiarsi, prova a spingersi oltre il proprio limite, e quando lo fa qualcosa si rompe per lei. Quindi è una presa di coscienza graduale anche da parte di Livia di quali sono le caratteristiche della sua personalità e anche quali sono i suoi limiti, non soltanto nei confronti dei bambini, che comunque lei non detesta, semplicemente non ne vuole intorno. Una riflessione interessante anche su quello che significa avere dei limiti personali che non si conoscevano, quindi scopre se stessa mano a mano che procede nella storia con Arno, scopre che non si piace per certi versi e però decide che si accetta così com'è, e quindi il fatto di essere una donna scomoda, che non è materna, che da questo punto di vista non è calorosa, non è femmina come tradizionalmente la si intende, la mette in una posizione negativa che non piace nemmeno a lei, però poi procede così com'è. Dobbiamo tutti essere fedeli a noi stessi.
Livia è una donna fuori, diciamo, dagli stereotipi e soprattutto è una donna che sa ammettere con se stessa che cos'è, chi è e che cosa vuole. Ha una grande consapevolezza, arriva ad ammettere anche appunto l'indicibile, l'inconfessabile, cioè la figlia del mio compagno mi sta antipatica, non la sopporto. E lei a un certo punto parla di resistenza ad entrare del tutto in un sistema estraneo per il quale non ho sviluppato alcun attaccamento. E poi ancora in un altro punto del romanzo tu scrivi: non voglio entrare nel sistema capriccioso di Emma. Lei è consapevole dunque che vuole star fuori, ma è possibile restare fuori da un rapporto del genere quando però si vuole avere un rapporto con il proprio compagno? In questo caso Livia vuole averlo con Arno.
In senso assoluto non lo so. Nella storia di questi personaggi Livia stessa immagina di no, immagina che debba per forza avere a che fare con Emma in qualche misura, ed è l'amica che ad un certo punto gli dice: ma guarda che non te lo fa fare nessuno. E lei, Livia, fino a quel punto non aveva nemmeno immaginato che potesse essere così, e siamo già avanti nella storia, conosce Emma da molti anni, quindi penso che nel concepimento di questo personaggio io sia andata avanti insieme a lei, perché Livia di istinto, di fronte all'ostacolo che rappresenta Emma, ha detto di no, dice immediatamente di no, però poi rimane lo stesso e cerca come può di stare all'interno di questa storia senza calpestare se stessa e cercando di ritagliare uno spazio esclusivo insieme al suo compagno. Evidentemente, inevitabilmente, mette in campo subito una certa forma di rivalità nei confronti di Emma. Sono due avversarie, una nei confronti dell'altra. Non è solo Emma che la rifiuta. Ed è però un istinto che parte da entrambe. Infatti nel libro dico anche: ma io ci siamo capite immediatamente, Arno questo non lo capirà mai, ma lei e io abbiamo subito capito chi siamo e che cosa stiamo facendo.
Infatti le protagoniste sono Livia ed Emma, quindi questa donna e la figlia del compagno. C'è questa rivalità, c'è anche il momento in cui Livia arriva a dire: vorrei prenderla a sberle, e il lettore o la lettrice si identifica un po' con lei, ma ci sono anche momenti in cui verrebbe voglia di dire: Livia, insomma, lascia perdere, in fondo è solo una bambina. Il personaggio maschile è sullo sfondo, Arno. Arno compare quasi per il suo non fare, più che per quello che fa. Per esempio, lui giustifica tutto quello che fa alla figlia perché si sente in colpa, perché l'ha lasciata quando era piccola e così via. È un uomo che sembra quasi non prendere decisioni, ma finisce poi per prendere le parti della figlia.
Prende le parti della figlia perché è inevitabile che sia così, e prova ad un certo punto anche a imporsi in qualche misura con la figlia, ma non lo fa mai del tutto e mai in modo drastico, anche perché la figlia non vive con lui e quindi con loro, ma vive con la madre. E Arno si trova nella posizione di quei padri un po' sotto ricatto, no? Per cui è importante godere al massimo del momento in cui sono con la loro bambina, e hanno sempre paura che la bambina, il bambino, insomma i figli non li vogliano vedere più. E non si sentono liberi veramente di fare come vorrebbero, o perlomeno Arno non si sente veramente libero di fare come vorrebbe, perché non ha tutto questo tempo e tutto questo spazio a disposizione, perché c'è anche Livia che limita il tempo e lo spazio.
Sì, diciamo che non è una situazione facile neanche quella di Arno, si sente veramente fra due fuochi.
Sì, assolutamente, e ci sono delle intere conversazioni che sono intorno a questo, non tanto all'inizio quanto più avanti nella storia, quando Livia pone dei limiti molto più chiari rispetto a prima, quando inizia a smettere di mettersi troppo in discussione, insomma, allora a quel punto il muro è, come dire, sempre più alto, e Arno allora deve intervenire perché si sente sotto ricatto anche da Livia a quel punto.
Il senso di colpa è un altro dei temi che emerge da questo romanzo. Abbiamo già detto che Arno si sente in colpa per il fatto che non può crescere quotidianamente sua figlia, e però anche Livia ha un senso di colpa, lo scopriamo nelle primissime pagine. C'è proprio un episodio che ha segnato la sua vita con questa bambina, una distrazione, la bambina Emma sta per essere investita da un'auto, e in tutto il romanzo periodicamente Livia si domanda: ma è stata una vera distrazione? Ma in fondo ho commesso qualcosa di male? Ho un senso di colpa? Ecco, in che modo questo episodio, che poi loro chiamano sempre l'incidente, e sembra quasi che non ne vogliano parlare, pesa poi sulla vita di Livia?
Non ne vogliono parlare perché è evidente che non è chiaro se sia davvero un incidente o se sottende invece a un'azione volontaria da parte di Livia, perché questo incidente accade dopo anni che Livia e Emma si conoscono, e questa disattenzione da parte di Livia rimane sempre inesplorata da parte di tutti, e nessuno ne parla volentieri. Emma se lo ricorda e se lo ricorderà in futuro molto chiaramente, quindi qualcosa di grave è successo. Questa, appunto, questo incidente, questa chiamiamola disattenzione da parte di Livia, per Livia resta qualcosa di irrisolto, di sospeso, e qualcosa che la macchia, perché nessuno qui è innocente, tantomeno lei, perché è vero che in quell'occasione avrebbe dovuto fare altro, e quindi questa è una delle occasioni, forse la più grave, in cui si trova di fronte a una forma di abiezione.
In un paese come l'Italia, insomma, dove la maternità è ancora osannata e dove a volte le donne fanno anche fatica a dire no, preferisco non aver figli, per scelta, non ho bisogno di giustificarmi, tu sei andata a scrivere un romanzo che tocca un altro tema ancora più delicato. Appunto, si può provare una profonda antipatia per dei bambini, anche se sono semplici bambini e sono i figli del proprio compagno, della propria compagna. Sei consapevole di aver scritto, insomma, un romanzo che va a toccare un tema delicato? Te lo chiedo perché tu hai vissuto tanti anni negli Stati Uniti e quindi, insomma, probabilmente hai anche uno sguardo diverso sulle cose.
Lì è ancora peggio. I bambini sono mandati dal Signore, sono gli unti di Dio.
No, non possono essere messi in discussione.
No, ecco. Assolutamente no. Io più di una volta ho assistito a conversazioni tra genitori e bambini di 3 o 4 anni in cui i genitori dicevano: adesso tu e io dobbiamo parlare. Sei d'accordo con me su questo punto della tua educazione? Delle conversazioni assurde che sembravano quasi scene di un film comico. Io nel momento in cui scrivevo non ero consapevole di niente, se non della storia che avevo dentro e che dovevo tirare fuori. Ora, in queste conversazioni che sto avendo adesso, mi rendo conto che i temi di cui racconto, innanzitutto la situazione che racconto è molto diffusa, ma i temi che esploro sono forse delicati. Non era assolutamente una mia intenzione farlo, anche perché probabilmente avrei avuto una forma di soggezione nei confronti.
Non è un manifesto, insomma.
Non è assolutamente un manifesto. Forse se ne fossi stata consapevole mi sarei proprio anche bloccata, perché comunque, per quanto liberi siamo, scriviamo, almeno io come scrittrice scrivo per incontrare l'altro, non necessariamente per confrontarmi o per offenderlo o per mettere in discussione le sue consapevolezze. Sono e rimango della scuola di Antonio Tabucchi, che diceva che la letteratura serve non a confortare, non a consolare, ma a inquietare, a porre domande anche. Quindi se questo libro serve a questo, mi fa molto piacere, ma non è nato da un'intenzione di affrontare certi temi. E i libri a tema sono dei saggi, e a me interessava raccontare una storia che mi premeva molto.
Grazie a Chiara Marchelli, ora in libreria con La figlia di lui, pubblicato da Feltrinelli. Grazie.
Grazie a te.
Il cacciatore di libri.
Napoli 1943. In quelle che vennero poi ricordate come le quattro giornate, la popolazione insorge contro i tedeschi e li costringe alla fuga. In quelle giornate la città è ridotta allo stremo. I tedeschi hanno fatto saltare in aria l'acquedotto e i napoletani, ormai disperati, si riversano sulle spiagge nel tentativo di dissalare l'acqua del mare. Parte da qui il romanzo La grande sete, pubblicato da Garzanti, opera prima di Erika Cassano. Un romanzo ricco di avvenimenti che vanno dal 43 al 45, che prende spunto da fatti reali, ossia un diario della nonna della scrittrice. La protagonista è Anna, una ventenne, arrivata a Napoli qualche anno prima da Genova, trasferimento imposto al padre per aver diffuso dei volantini antifascisti. Un padre piuttosto progressista, che per esempio spinge le figlie a studiare e che ha regalato ad Anna un libro di grammatica inglese. Anna vorrebbe iscriversi a lettere, ma insomma la guerra ha momentaneamente bloccato tutto. In questa Napoli assetata, la casa della famiglia di Anna è forse l'unica dove l'acqua scorre e la madre decide di distribuirla alla popolazione. C'è poi l'arrivo degli americani, che sarà decisivo per Anna, che inizierà a lavorare nella loro base militare a Bagnoli. Erika Cassano, partiamo proprio da questa trama così ricca di elementi. Io ne ho citati ovviamente solo alcuni. Sicuramente al centro c'è questa sorta di miracolo dell'acqua. C'è la madre di Anna che dice che ha quasi un potere di riordinare il mondo. Che cosa rappresenta per te questo miracolo dell'acqua?
Dunque, il miracolo dell'acqua è soltanto uno dei primi miracoli che avvengono nel romanzo. Se leggerete La grande sete vi renderete conto che è un libro pieno di miracoli, quasi ogni avvenimento quasi è un miracolo. La madre di Anna, sì, ha questa sensazione che distribuendo l'acqua possa quasi rimettere i suoi peccati e mettere in ordine il mondo, e lei sente moltissimo questa esigenza, perché il mondo in cui vive Anna insieme alla sua famiglia è un mondo che è piombato nel caos della guerra, ma soprattutto una Napoli che ormai da giorni sta conoscendo un'oppressione ancora più forte da parte dei nazisti.
E infatti soprattutto all'inizio del tuo romanzo si vedono queste scene anche molto aspre, molto dure. Si vede che la popolazione è stremata, sono disperati e veramente assetati. La scena della spiaggia in cui tutti si accalcano nel tentativo di dissetarsi poi con l'acqua del mare è una delle scene veramente forti. Come sei riuscita a ricostruire un'epoca, un periodo e delle atmosfere che inevitabilmente non hai potuto vivere? In questo il famoso diario di tua nonna ti è stato utile o ti è stato utile per altre ragioni?
Il diario di mia nonna mi è stato utile principalmente per costruire parte della trama e per avere insomma quella scintilla iniziale che ha fatto nascere l'idea di questo romanzo. Per quanto riguarda le scene degli assetati sulla spiaggia, che io chiamo spiaggia di Chiaia, anche se nella realtà non si chiama in questo modo, invece sono frutto della mia immaginazione. Quando si parla di un periodo storico è molto importante, secondo me, cercare di calarsi del tutto in quel periodo lì, e quindi è quello che ho cercato di fare, cercando di immaginare come mi sarei sentita io se fossi stata su una spiaggia a cercare di trarre dell'acqua da un marchingegno, però ho giocato molto di immaginazione, ecco.
Nel momento in cui la madre di Anna decide di distribuire ai vicini di casa e ai cittadini l'acqua, ovviamente la gente si accalca sotto le loro finestre. Noi potremmo pensare che poi, insomma, questa famiglia verrà ricordata come la famiglia che ha aiutato nel momento del bisogno. Invece nel tuo romanzo si vede che comunque dopo, finita la fase del miracolo, ognuno torna al suo posto. Non c'è quasi più nessuno da ringraziare. Questo è frutto della disperazione, secondo te?
Sì, è frutto della disperazione, ma è anche una caratteristica fortemente umana. Il bene ricevuto molto spesso si dimentica in fretta, e quindi purtroppo l'ingratitudine di questi sconosciuti che prima erano stati grati è qualcosa di, secondo me, molto, molto naturale. Infatti, dopo la fase della distribuzione dell'acqua ci saranno altre fasi del racconto in cui le stesse protagoniste, la stessa Anna, verranno guardate male o additate per altre ragioni.
Una delle ragioni per cui Anna verrà additata è perché nel momento in cui arrivano gli americani, lei, grazie al fatto che ha imparato un pochino di inglese, grazie a questo appunto libro di grammatica inglese che le aveva regalato il padre, ecco, lei va a lavorare in questa base militare degli americani a Bagnoli. E qui subito non solo il pettegolezzo del condominio dove vive, ma proprio la cattiveria, la crudeltà, le dicono, beh, insomma, va a fare la prostituta sostanzialmente. Come reagisci a queste male lingue la tua protagonista?
Inizialmente reagisci in una maniera, secondo me, molto normale, fra virgolette, cioè come avrei reagito io, come avrebbero reagito secondo me molte ragazze davanti alla madre della sua amica che le dice: gli americani ti vogliono lì a lavorare soltanto per una ragione che non è quella che pensi tu. Lei si spaventa e dà molto peso a quelle parole e quindi, insomma, dice: io non vado più. Ma poi capisce che si sta precludendo un'occasione, in primo luogo, di aiutare la sua famiglia, perché Anna andrà a lavorare per necessità.
La pagano, insomma,
ma perché
dei
appunto
soldi a
c'è
casa.
Una paga molto importante che era superiore a quella di molti altri uffici a Napoli in quel momento, e quindi decide comunque di andare. Ma dopo una lunga riflessione, Anna in quel contesto dovrà fare un piccolo passo per iniziare a crescere e capire che le opinioni delle persone anche più grandi di lei non sono sempre quelle giuste.
E infatti qui si vede proprio il passaggio, anche la crescita di Anna, che avviene nel giro veramente di poche settimane. Prima la sua vita chiusa in questo condominio con la sua amica Carmela, insomma, fatta di racconti, anche di tentativi di sopravvivere alla guerra, e poi il lavoro che la mette a contatto per esempio con le due gemelle che arrivano da un contesto sociale molto diverso, e poi l'innamoramento nei confronti di Kenneth. Insomma, è anche un romanzo di formazione da questo punto di vista. Anna è messa di fronte spesso davanti ad alcune scelte.
Certo, da un punto di vista della critica letteraria pura non è un romanzo di formazione, perché non seguiamo la protagonista da quando era piccola fino, insomma, da grande.
Però, no, sono solo due anni, insomma, della vita,
esatto,
vita
sono,
ma molto formativi.
Sono solo due anni della sua vita, però io a me piace pensare che ci sia comunque della formazione in questo romanzo, perché sono due anni della vita cruciali in cui Anna cresce moltissimo, dopo anni in cui in pratica era stata costretta a fermare la sua vita a causa della guerra e a tagliare i suoi orizzonti, insomma, a mettere un limite ai suoi orizzonti, a quello che poteva essere la sua crescita.
La figura del padre è una figura molto bella, secondo me, in questo romanzo. Abbiamo visto, è un padre progressista che spinge le figlie, siamo appunto nel 43, a studiare, regala questo famoso libro di grammatica inglese alla figlia Anna. È un uomo impegnato politicamente, un antifascista. A un certo punto del romanzo, possiamo dirlo perché accade nelle prime pagine, scompare, insomma, non si hanno più tracce di lui. Che peso però ha avuto la figura di questo padre su Anna, ma anche su sua sorella?
Ha avuto molto peso, soprattutto la sua assenza grava più di quanto potrebbe gravare invece la sua presenza. Anna ha sempre nella mente suo padre, come se lui fosse una guida, anche se non c'è. E insomma, lei pensa sempre: questo l'avrebbe fatto mio padre, questo l'avrebbe detto mio padre. A un certo punto con fierezza dice: sto parlando come mio padre, proprio perché a volte l'assenza di un genitore o di una persona molto importante conta ancora di più della presenza. E sia sulla protagonista, su Anna, che su sua sorella Felicita, proprio questa personalità del padre ha avuto molto, molto peso, perché dà sia coraggio ad Anna di affrontare le sue scelte, di prenderle in mano, ma darà lo stesso coraggio a Felicita, che deve affrontare scelte diverse, ma comunque molto importanti e pesanti per sé e per i suoi figli.
Visto che abbiamo detto che questo romanzo ha ispirato, insomma, un diario di tua nonna che tu hai ritrovato, cosa c'è di reale di quel racconto lì, di quella narrazione in questo romanzo? Solo il miracolo dell'acqua o anche qualcos'altro?
Dunque, in quel diario, dico subito, non c'era il miracolo dell'acqua. Il miracolo dell'acqua è una cosa che ho inventato a partire da un racconto che invece mi ha trasmesso mia mamma, che diceva...
Ah, quindi insomma non era capitato a tua nonna il fatto di avere l'acqua durante
È capitato, ma non faceva parte del diario. Mia mamma mi ha detto ogni tanto a casa della nonna c'era l'acqua e la distribuivano. E si è aperto un mondo. Per il resto ci sono tante altre cose che ho tratto un po' da quel diario, come per esempio appunto l'esistenza di Kenneth, il fatto che Anna va a lavorare alla base americana un po' con un incontro casuale, insomma, grazie al caso.
Cosa che aveva fatto anche tua nonna.
Cosa che ha fatto anche mia nonna. Il fatto che alla base insomma c'era questa colazione molto ricca, che si facevano le feste di Natale. Quindi insomma alcuni elementi sono reali, ma naturalmente i personaggi che ho raccontato non corrispondono alla realtà delle persone, perché naturalmente non ho conosciuto né mia nonna, né sua sorella, né sua madre, né altre persone in quell'epoca, e quindi lì c'è tutta una patina di invenzione.
Anna, fra l'altro, è un personaggio femminile coraggioso. Coraggioso per l'epoca, perché fa delle scelte ben precise, magari anche, diciamo, non consone ai costumi del tempo.
No, assolutamente. Quindi il coraggio di Anna sì, è vero in questo tipo di scelta, perché in realtà io non volevo portare sulla pagina un'eroina. Infatti, se leggerete, Anna non è una persona straordinaria, è una persona come tutte le altre. Volevo che fosse una ragazza normale. Noi abbiamo già tanti esempi di perfezione facile davanti ai nostri occhi ogni giorno, sui social, in TV, sempre. E quindi a me non interessava portare un personaggio che avesse qualcosa di straordinario, mi interessava portare un personaggio che avesse i suoi tratti di normalità e che compisse però delle scelte che risultassero appunto coraggiose anche per il tipo di vita che lei aveva condotto fino a quel momento.
A un certo punto del romanzo tu scrivi, questo è il pensiero di Anna: non potevo più scappare, era il momento di decidere. E poi poco dopo, a proposito della sete, scrivi: era chiaro che una delle strade che avevo davanti me ne avrebbe lasciata, quindi la sete, più dell'altra. Dovevo scegliere la mia grande sete. Ora, visto che tu sei una scrittrice giovanissima, all'opera prima, sei stata anche contesa, insomma, dagli editori. Qual è la tua grande sete?
Dunque, la mia grande sete in parte è stata soddisfatta dal fatto che questo romanzo adesso è nelle vostre mani, nelle librerie. Questo era il mio più grande desiderio, la cosa per cui valeva la pena, ecco, anche lottare, fra virgolette, anche se la mia non è stata una lotta, insomma, il massimo che ho dovuto affrontare è stato spostarmi molti chilometri da casa, studiare. Adesso la mia grande sete è continuare a impegnarmi e a lavorare in questo senso per fare di questo lavoro, della scrittura, la mia vita. Quindi, insomma, mi piacerebbe continuare in questo senso.
Grazie ad Erika Cassano, ora in libreria con La grande sete, pubblicato da Garzanti. Grazie.
Grazie a te.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri /Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.